Dunque, la prima reazione all'europeismo livellatore degli illuministi, secondo il pericolo che aveva denunciato lo stesso illuminista Rousseau, viene dal mondo tedesco, da quel gruppo di poeti, filosofi, di uomini di cultura, dalle cui idee scaturì il nuovo movimento del romanticismo. Il poeta Novalis, per esempio, e già alla fine del Settecento accusava i filosofi illuministi di aver con la loro fede nel valore della ragione, di avere come violentato la natura dell'uomo, operando il tentativo di purificare la storia del mondo e l'animo umano da tutto ciò che attiene agli ideali del sacro, alla poesia, al bello. E per questa via, con un processo iniziato fin dai tempi della Riforma protestante, si è rotta l'universalità della comunità cristiana. La scienza ha puntato a distruggere la religione. La politica è diventata scienza della politica. Lo spirito è stato cancellato dalla storia degli uomini. Ecco, la visione degli illuministi, Novalis contrappone la bellezza della situazione quando l'Europa era una unica comunità cristiana, era come un unico regno dello spirito. Quindi egli rivaluta. E con lui è tutta la cultura tedesca che inizia questo processo di rivalutazione del Medioevo, cioè l'epoca in cui la Germania era grande, la Germania spesso era la testa degli imperi, ed era l'epoca in cui si è costruita la vera base spirituale dell'Europa, quando il cristianesimo era unito, la Chiesa civilizzava i barbari difendendo la pace. Era un periodo che i romantici considerano un'epoca d'oro. E gli illuministi invece un periodo buio, un periodo dell'oscurità, in cui la luce, la civiltà erano venute meno e si erano riaccese soltanto con il Rinascimento. E quindi recupera le antiche libertà, le antiche tradizioni comunitarie del popolo germanico e le mette a punto di riferimento per la politica. Gli esempi e i valori del mondo classico e del mondo antico diventano i riferimenti per l'etica e per la cultura. E su questa linea di pensiero si muove il primo romanticismo tedesco. Oltre a Novalis, su questa linea si muove anche Friedrich Schlegel, il quale combatte in particolare sia l'imperialismo universalista di Napoleone, sia le nuove correnti liberali e sostiene l'opportunità che si ripristini un cattolicesimo assoluto come premessa per una rinascita spirituale e morale dell'Europa. Nel complesso, si tratta degli orientamenti di pensiero e di idee che influenzeranno notevolmente la formazione del pensiero romantico di lì a poco e la sua specifica esaltazione riguardo alla nazione, riguardo il sentimento di appartenenza ad un popolo unico, riguardo il sentimento di appartenenza ad un'unica cultura. Quindi per Novalis, nella storia vale ed è più importante di ogni cosa il ruolo dello spirito. Ma questo suo messaggio negli scritti di Novalis, si carica subito di ulteriori significati che riguardano appunto anche le nazioni. E la Germania è intesa come la terra per eccellenza dello spirito del mondo. Mentre le altre nazioni sono impegnate nella tutela dei loro interessi specifici, nelle guerre per questioni particolari, la Germania offre già gli elementi di riflessione per la costruzione di un mondo nuovo, per il risveglio e la formazione di una nuova civiltà universale. Per questa ragione, egli sostiene che al popolo tedesco spetta nel corso dei secoli di essere preponderante su tutti gli altri. Pochi anni dopo le affermazioni di Novalis esce il libro sulla Germania, sulla Alemagna di Madame de Stael, cioè un libro sulla Germania come luogo eccelso dello spirito del mondo. E questo libro ebbe un notevole successo, un successo enorme, sarebbe stato poi diffuso dalla Germania in tutta Europa. E sullo stesso filone si colloca un altro grande personaggio della cultura tedesca, Friedrich Schiller, che come Novalis rivaluta il periodo del Medioevo, di cui apprezza una straordinaria unità culturale e morale, nonostante ci fosse una notevole frammentazione politica. E E così anche Schiller, come Novalis, negli scritti dei primissimi anni dell'Ottocento, sviluppando la riflessione sulle caratteristiche ed il ruolo delle singole nazioni, arriva a riconoscere anch'egli ai tedeschi il destino di un ruolo predominante nella futura storia, perché la Germania è il paese che rappresenta la forma dello spirito. Gli altri popoli sono inferiori, gli inglesi pensano ai tesori, i francesi allo splendore. Ai tedeschi spetta questo destino più alto di rappresentare e agire in nome dello spirito. E nello stesso tenore, in quel periodo, troviamo le riflessioni del filosofo Fichte, che sviluppa i suoi discorsi importanti, ricordate, alla nazione tedesca, e svolge le sue lezioni di fronte a delle aule stracolme di studenti che sono lì in attesa da ore e lo ascoltano con una passione e lo accolgono pieno di entusiasmi. Lì sono presenti insieme agli studenti anche i cronisti dell'epoca, che riportano quelle lezioni e alimentano lo spirito che si respira in quelle aule. Ispirandosi a Immanuel Kant e al suo progetto di pace perpetua, egli arriva ad elaborare delle conclusioni che partono dallo stesso presupposto ma arrivano a conclusioni opposte. La sua opera più importante, forse conosciuta, Lo Stato commerciale chiuso del 1800, per scongiurare ogni pericolo di guerra in Europa, egli sostiene l'opportunità della autarchia degli stati, ognuno pensi per sé. In precedenza, in pieno Settecento, un altro filosofo tedesco importante, Herder, che vedremo meglio proprio per quello che riguarda l'idea di nazione, nell'esaltare l'unicità della nazione, era arrivato all'estremo limite di sostenere addirittura quale condizione imprescindibile da perseguire la autarchia anche dello spirito, per evitare che lo spirito nazionale tedesco fosse inquinato da qualsiasi elemento esterno. Ed è da aggiungere che già prima della Rivoluzione francese Herder era stato il solo in Germania, anzi non era stato il solo, scusate, in Germania, ad aver contrapposto il pensiero genuino della nazione al razionalismo cosmopolita dell'illuminismo francese e inglese. Insomma, rispetto al progetto di Unione Europea degli Illuministi, qui siamo proprio sul versante opposto. Nelle opere successive, infatti, Fichte abbandona il principio autarchico ed analizza il sistema europeo dell'equilibrio fra gli stati, che per lui è preferibile ad una monarchia universale di stampo napoleonico, ma non abbandona il principio della salvaguardia dell'identità nazionale. Gli stati europei avrebbero dovuto avere garantita la loro sovranità nazionale e i loro confini dovevano coincidere con le rispettive frontiere naturali. Quindi siamo nei primissimi dell'Ottocento a quel nazionalismo che sorge in Europa, di cui Fichte fu considerato forse il più rigoroso, certamente il primo e anche il più rigoroso teorico. È proprio il Volksgeist, lo spirito delle nazioni, il genio che fa la storia delle civiltà e la storia del mondo. E questa attenzione verso lo spirito che fa la storia e la civiltà del mondo, attraverso un continuo confronto dialettico, è alla base delle riflessioni del grande filosofo tedesco Hegel, che sono di poco successive a quelle di Fichte, da cui prendono in parte le mosse. La storia della civiltà è come una successione delle culture nazionali, del loro contributo con le rispettive conquiste ottenute nelle arti, nella scienza, nella morale, nella religione. Nella filosofia politica di Hegel lo spirito della nazione viene esaltato al massimo ed esso agisce nella storia attraverso gli individui, ma in un modo superiore a quello agito dagli individui, quasi in maniera indipendente dalla loro volontà. E questo spirito si manifesta prevalentemente nello spirito nazionale, raggiunge come una sorta di autocoscienza nello Stato moderno che guida la nazione. Abbraccia ed include tutto ciò che la nazione produce e ne è come il fine stesso della nazione. Sotto questo aspetto, lo Stato nazionale di Hegel perde ogni tratto di individualismo,
ma allo stesso tempo anche ogni tratto di egualitarismo, di liberalismo, vale a dire quegli elementi di democratizzazione della società che erano il portato della Rivoluzione francese, per assumere dei significati e dei segni diversi, di chiaro segno conservatore. Secondo questo filosofo tedesco, nella storia moderna dell'Occidente europeo, un Occidente che si era espanso fino a mondi remoti come l'America, l'Australia, si poteva leggere il processo di raggiungimento del massimo grado di razionalità nella manifestazione del contributo di creatività fornito alle singole nazioni e soprattutto dagli stati nazionali al formarsi della civiltà umana. Quindi il nazionalismo, come si è visto, si tinge subito di colori forti e fin dalle sue prime formulazioni esso espresse delle idee molto innovative, ma di valenza e di portata ambivalenti, sia significati positivi, sia significati negativi. Da un lato, infatti, il nazionalismo si traduce in cosa? In idee che agiscono nelle coscienze dei popoli, risvegliandoli, provocando un coinvolgimento degli animi che produce effetti culturali e politici importanti, come la lotta, ad esempio, dei popoli in nome dell'idea del valore di libertà. Tuttavia, dall'altro, nei suoi termini negativi, il nazionalismo si traduce in idee e iniziative che ne stravolgono lo spirito, con derivazioni di idee, come dire, molto di chiusura rispetto all'altro, assume delle valenze e dei riflessi di storture, di sopraffazioni, tutto ciò che deriva dalla necessità di difendere i propri confini ed affermare la propria potenza. E questi sono i due termini, o meglio, le due chiavi di lettura del nazionalismo che caratterizzano a lungo la storia dell'Ottocento e della prima parte del Novecento, e che, se non ricordo male, io ho pensato nel corso del primo anno di segnalare con l'uso di due termini diversi, per non fare confusione, posto che siamo d'accordo che all'interno del nazionalismo ci sono questi elementi positivi e ad un tempo e negativi, e noi utilizziamo il termine nazionalismo e nazionalitarismo. Le idee relative al valore, l'importanza dell'identità nazionale, del genio, delle caratteristiche peculiari di ogni nazione, della solidarietà nazionale che prefigurava un legame fra le persone, le quali avevano vissuto fino ad allora come estranee e unite soltanto dal vincolo della famiglia e del campanile, si accompagnano queste idee fin da subito con le idee della missione nazionale, del mandato che Dio avrebbe affidato ad ogni nazione, del primato e della supremazia di una nazione sulle altre, il primato etico dello Stato nazionale, che è omnicomprensivo sulla società civile e sul singolo cittadino, prevale lo Stato nazionale. E quindi vedremo poco più in là come nel corso dell'Ottocento il nazionalismo, inteso in questo modo, vissuto così, avrebbe dato vita progressivamente ai moti, alle guerre di indipendenza nazionali, a nuove guerre fra gli stati europei, per giustificare infine, allorché si salderà con le esigenze di sviluppo della industrializzazione capitalistica, le dominazioni coloniali delle nazioni europee sul resto del mondo, assumendo quelle idee come giustificazione morale, ideale e addirittura, per certi aspetti, religiosa. Di pari passo, e questo è un punto che preme sottolineare, quanto più si afferma nell'Ottocento questo tipo di nazionalismo, cioè quello in cui prevalgono le idee del primato, della supremazia di uno sulle altre, tanto più si affievolisce l'idea di Europa unita, un'idea che solo un numero sempre più ristretto, sempre più limitato di voci, continuerà a tenere viva e aperta con i suoi richiami.